Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, pronto anche questa sera per andare avanti attraverso le pagine della Bibbia. E vi ricordo che ormai da qualche sera stiamo studiando il libro di Ester e lo scettro della grazia potrebbe giustamente essere il titolo del quinto capitolo di questo libro di Ester, di cui ora andiamo a leggere subito i primi 8 versetti. Il terzo giorno Ester si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale, nella reggia, di fronte all'entrata. E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re estese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano, ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse: «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la metà del regno, ti sarà data». Ester rispose: «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che ho preparato per lui». Il re disse: «Fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto». Così il re e Aman andarono al convito che Ester aveva preparato. Mentre bevevano il vino, il re disse a Ester: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, l'avrai». Ester rispose: «Ecco la mia richiesta, ecco quello che desidero. Se ho trovato grazia agli occhi del re, e se piace al re di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman anche domani, al convito che io preparerò per loro, e farò come il re ha detto». Il re è seduto sul trono reale di fronte all'entrata del suo palazzo, attorniato dai suoi servi ben vestiti, e nello scenario della sala del trono, con tendaggi, tappezzerie, oro, argento e marmi pregiati, il re stava probabilmente sbrigando affari di stato quando Ester si fece avanti e rimase in piedi, bella nelle sue vesti regali. Ester si era preparata per l'incontro con il re. Ricordiamo che quando ci era andata per la prima volta non aveva voluto nessuno dei vestiti eleganti e degli accessori elaborati indossati dalle altre ragazze, e aveva vinto con la sua bellezza al naturale, e il re si era subito innamorato di lei. Invece questa volta Ester impiega parecchio tempo per prepararsi e indossare la veste reale, cioè la più bella che possedeva, per apparire al meglio di se stessa e fare colpo sul re. Credo che fosse comunque molto bella. Fu un momento drammatico quando lei entrò nella corte ed aspettò mentre il re la guardava. Il re avrebbe alzato lo scettro oppure no? Sono sicuro che in quel momento la fanciulla ebrea stava pregando, anche se non ci viene detto, riconoscendo che era senza speranza, era senza aiuto. Alla fine il re stese il suo scettro verso di lei e le sorrise. Ed Ester si avvicinò e mise la mano sullo scettro, come era in uso. In questo libro ho messo in risalto la legge dei Medi e dei Persiani in confronto con la legge di Dio, che afferma che l'anima che pecca morirà, come è scritto anche in Ezechiele 18, versetto 20. Vedi, amica, amico, Dio non ha mai cambiato nulla. Questo è vero allora, come è vero oggi, perché è l'immutabile legge di Dio che non può essere cambiata senza cambiare il carattere di Dio. C'è un altro aspetto della storia. Noi vediamo che, tendendo lo scettro verso la regina Ester, il re le sta donando la vita. Posso dire che anche il Signore sta tendendo lo scettro verso l'umanità di oggi. È vero che tutti sono peccatori e sono privi della gloria di Dio, come è vero che siamo morti nei falli e nei peccati, come scritto in Efesi 2, versetto 21, e come già detto, l'anima che pecca morirà. Tuttavia, il Signore doveva superare questa tremenda legge, e l'unico modo per farlo era che Lui stesso scendesse sulla terra e prendesse su di sé i nostri peccati e ne pagasse la pena, perché la legge non può essere abrogata. Quando Dio ti salva, amica, amico, è perché qualcun altro ha pagato la pena per i tuoi peccati. Egli è morto al tuo posto sulla croce e come risultato Dio stende il suo scettro di grazia sulla terra e dice a ogni individuo: puoi venire a me e toccare lo scettro della grazia e ricevere la mia salvezza. Ora Ester è in presenza del re, che capisce immediatamente che la regina si trovava in una situazione d'emergenza, perché sa che la regina non si sarebbe presentata da lui per qualche sciocchezza, come chiedere dei soldi per comprarsi un nuovo cappellino o per farsi invitare fuori a cena. Sa che qualcosa sta turbando la regina e si accorge che sta tremando. Per questo, per farla sentire a suo agio, le offre la metà del suo regno. Questo non è solo un modo di dire, è come se le avesse dato un assegno in bianco su cui lei poteva mettere la cifra. È chiaramente detto che Esther non rivela subito la sua richiesta, ma invita semplicemente il re a pranzo e lo prega di portare anche Aman per fargli sapere che quello che lui ha chiesto non è solo la morte dei giudei, ma anche la sua morte. Quello che Esther fa è un gesto audace, coraggioso. Lei sa di essere l'unico aiuto per il suo popolo e che, dopo tutto, Dio l'ha messa in quella posizione di regina per la sua provvidenza, e che questo gesto avrebbe potuto costarle la vita. Ormai il dado era tratto. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, anche tu devi prendere una seria decisione. E sappi che tutti dovremo presentarci davanti al Re dei Re un giorno. Ogni credente si troverà davanti a lui per sapere se riceverà o meno una ricompensa. E questo sarà il tribunale di Cristo. Ma c'è un altro giudizio, in cui compariranno soltanto i perduti. E questo sarà il grande trono bianco, in cui verranno giudicati in base alle loro opere. Tu, davanti a quale di questi giudizi ti troverai? Questo è qualcosa che devi decidere oggi. Così come il re alzò lo scettro verso Esther, e lei lo toccò, così Dio ci tende oggi il suo scettro e ci chiede di toccarlo per fede, accettando quello che ci offre. Non è buono con noi perché siamo belli. Si parla tanto di inquinamento, di soluzioni da trovare, ma bisognerebbe iniziare da dove partono tutti i problemi, dal cuore umano. Dio tende lo scettro della grazia verso tutti quelli che vogliono ricevere il suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Il re è sempre stato generoso con Aman, lo ha fatto diventare primo ministro, gli ha dato il suo anello e gli ha concesso di fare uccidere tutti i giudei. Ma quando si fa il confronto con Esther, anche Aman deve ubbidire alla regina, e questo la mette in una luce indubbiamente favorevole. Il re e Aman si recano al banchetto che Esther ha preparato. Il re si accorge che Esther è nervosa e che qualcosa la turba. Così le rinnova la domanda e la sua offerta di metà del regno. Abbiamo visto che questa frase significa che Esther può chiedere tutto quello che desidera. Qui impariamo una lezione. Dio, attraverso il Signore Gesù Cristo, ci ha dato un assegno in bianco, come dice Paolo. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù, come scriveva ai Filippesi al capitolo 4, versetto 19. Dio, quindi, dicevamo, ci ha dato un assegno firmato, con la cifra in bianco. Com'è meraviglioso avere questo re, ma egli è più di un re, è il nostro Salvatore, è il Salvatore del mondo verso cui tende il suo scettro di grazia. Perché questo re così crudele ha tanta pazienza e benevolenza verso Esther? In Proverbi capitolo 21, al primo versetto, leggiamo: «Il cuore del re, nella mano del Signore, è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace». Nella storia di Esther, il Signore sta guidando il re in modo preciso. Esther continua a non avere il coraggio di formulare la sua richiesta. Così propone al re un altro banchetto per il giorno seguente, promettendogli di fargli sapere finalmente la sua richiesta. Possiamo sentire la paura nel cuore di questa donna, mentre al re e ad Aman non restava che terminare il pranzo e poi andarsene. Leggendo i versetti dal 9 al 14 di Esther capitolo 5, scopriamo come Aman fu lusingato dall'invito della regina e come il suo odio per Mardocheo arrivasse alla esasperazione. Aman uscì quel giorno tutto allegro e con il cuore contento, ma quando vide alla porta del re Mardocheo, che non si alzava né si muoveva per lui, fu pieno di ira contro Mardocheo. Tuttavia, Aman si contenne, se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zeres, sua moglie. Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran numero dei suoi figli, di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande e di come l'aveva innalzato al di sopra dei principi e dei servitori del re, e aggiunse: «Anche la regina Ester non ha fatto venire con il re altri che me al convito che ha dato, e anche per domani sono invitato da lei con il re. Ma tutto questo non mi soddisfa, finché vedrò quel giudeo Mardocheo sedere alla porta del re». Allora Azeres, sua moglie, e tutti i suoi amici gli dissero: «Si prepari una forca alta 50 cubiti, e domattina di al re che vi si impicchi Mardocheo, poi vattene allegro al convito con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare la forca. Aman ritorna dal banchetto felice di essere stato l'unico invitato del re e della regina, completamente soddisfatto di aver fatto colpo e di essere invitato un'altra volta per il giorno seguente. Questo brano descrive bene come la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta, come si legge in Proverbi 16, al versetto 18. Anche i greci hanno un proverbio simile che dice: «Gli dèi rendono pazzo colui che vogliono distruggere». Quando Aman lasciò il banchetto, tutti i funzionari del regno si inchinarono davanti a lui, tranne Mardocheo, il giudice che si mantenne ritto, in piedi. Forse un altro uomo nella posizione di Aman avrebbe potuto ignorare questa inezia, ma lui non è disposto a farlo. La sua rabbia contro Mardocheo aumenta, anche se per il momento si trattiene, aspettando una buona occasione. Certamente Aman sta facendo lo sciocco e vuole fare una spacconata. Avrete notato che quando uno si vanta, parla quasi sempre di tre cose: le sue ricchezze o i suoi guadagni, i suoi bei figli o nipotini, e infine la sua posizione, le sue promozioni. Aman segue questo schema. C'è poi anche un'altra cosa di cui gli uomini si vantano, cioè il loro rapporto con le donne. Aman aveva pranzato con la regina oggi e l'avrebbe fatto anche domani. Aman è tipicamente umano, ma anche un mascalzone, un maleducato. Egli non sa che cosa c'è in serbo per lui e che avrebbe fatto meglio a declinare l'invito della regina. In tutto questo c'è solo un piccolo neo. Aman non può dimenticare il fatto che Mardocheo non si inchina davanti a lui e tutte le cose a suo credito non valgono nulla in confronto al disprezzo che gli dimostra Mardocheo. Qualcuno ha detto che è possibile misurare la statura morale di un uomo dalle cose che lo irritano. Se è irritato da cose insignificanti, è un uomo piccolo, e viceversa. Amica, amico, che cosa ti irrita? Le sciocchezze ti turbano? Non permettere che le cose insignificanti rovinino la tua vita. Questo è un segno di meschinità. Eppure, molti di noi devono confessare che le piccole cose sono come le piccole volpi che distruggono la vigna, per usare una frase biblica. Aman si dimostra un piccolo uomo. Dopotutto Mardocheo era un semplice giudice nel regno e Aman, come primo ministro, avrebbe dovuto ignorarlo. Ma Aman non ne era capace, tanto da fargli dire di non essere contento finché continuava a vedere quel giudeo sedere alla porta del re. Quando si è sciocchi fino a questo punto, si è anche pronti a tenere in considerazione persino i consigli più sciocchi o malvagi, come fece Aman. Sua moglie Zeres, infatti, i suoi amici, gli consigliarono di costruire una forca per Mardocheo, e così venne costruita una forca, alta 50 cubiti. Ricordiamo che il nome Mardocheo significa piccolo, forse perché era una persona bassa di statura. Ebbene, costruire una forca così alta per una persona piccola di statura rivelava il risentimento, l'odio, l'amarezza del cuore di Aman. Dopo questa risoluzione, Aman se ne andò a dormire. Ma leggiamo ora cosa dice il racconto biblico nel capitolo 6, leggendo i versetti dall'1 al 3, capitolo che potremmo intitolare «Quando un re non può dormire di notte». Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtana e Teres, i due eunuchi del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese: «Quale onore e quale distinzione si sono dati a Mardocheo per questo?» Quelli che servivano il re risposero: «Non si è fatto nulla per lui». Il fatto che il re soffra di insonnia sembra una cosa insignificante, ma Dio si serve delle cose piccole. Forse è vero ciò che dice Shakespeare: la testa coronata giace inquieta. Sono sicuro che molte notti il re si sentiva in pericolo, ma questa notte d'insonnia è la più carica di eventi nella storia dell'impero, perché segna una svolta decisiva nel libro di Esther. Ma di questo non c'è tempo per ora, ne parleremo proprio domani sera, quando avremo l'occasione di stare ancora insieme. Quindi appuntamento a domani. Ciao.